Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta con una nuova puntata di Palla in tribuna. Si avvicina pian piano quella che dovrebbe, perché i condizionali al momento sono d'obbligo, essere la partita della ripresa per il Parma sabato con il Crotone al Tardini. Le incognite, lo dicevo, sono tante, legate soprattutto alla situazione dei contagiati in casa dei calabresi, che ad oggi, da quanto almeno risulta dalle fonti ufficiali o quasi, sono una dozzina, la squadra che ha più casi al momento in Serie B. E quindi questo lo diciamo subito, anche perché ce l'avete già scritto, poi ricorderò il numero per SMS e WhatsApp chiedendo delucidazioni. Ancora non si sa quale potrà essere il destino di questa partita, insomma attendiamo fiduciosi, ma un po' pronti a tutto, come è inevitabile che sia. Allora io vi ricordo il numero per SMS e WhatsApp: 333 920 0170, che è il solito numero che riguarda tutte le trasmissioni di Radio TV Parma sostanzialmente. E vi ricordo già che stasera c'è su 12 TV Parma alle 21 la trasmissione Calcio Mercato, alla quale potete anche mandare dei WhatsApp audio con le vostre considerazioni o domande, in particolare insomma sulla situazione di mercato. Probabilmente avrete, qualcuno di voi almeno avrà sicuramente visto la prima puntata una settimana fa, mercoledì scorso, sono andati in onda tanti vostri audio, quindi inviateli, c'è tempo fino alle 20, potete anche inviarli già adesso, io ovviamente non li leggerò in radio, anzi vi consiglio di mandarli un po' più tardi, così non vanno persi tra gli SMS e WhatsApp, che invece vi invito a mandarmi. Alcuni sono già arrivati, tra poco li leggo. Ripeto ancora una volta, questo numero che vale un po' per tutto è il 333 920 0170. Allora, visto che ci avete già scritto in attesa della trasmissione, ne leggo alcuni. Allora, Roberto che chiede: non sento mai parlare di Maresca, che fine ha fatto? Forza Parma. Beh, Maresca insomma è senza squadra, però abita a Parma, gli è nato anche un figlio di recente, quindi insomma poi insomma questo è un po' il suo destino. È logico che ormai non si parli più di lui, anche perché lui è tuttora sotto contratto con il Parma, poi il futuro si vedrà. Betta, che appunto ci chiede, sì, quello con cui abbiamo aperto: ciao a tutti, dato che il Crotone ha ancora 12 positivi al Covid, quando si saprà se sabato giocheremo la partita del Tardini oppure se verrà rinviata? Dobbiamo attendere, Betta, dobbiamo attendere, verosimilmente immagino che nei prossimi giorni si saprà. Però attenzione, perché se dobbiamo prendere ad esempio quello che è successo in Serie A gli ultimi 4-5 giorni, gli ultimi due turni, i primi dell'anno, si è saputo tutto veramente, veramente last minute. Quindi bisogna essere un po', ripeto, pronti ad ogni evenienza. Roberto che dice: giusta la disanima, sarà un errore del T9, disamina, fatta oggi sulla Gazzetta di Parma da Paolo Grossi sul mercato. Sì, c'è un articolo molto interessante di Paolo Grossi sul mercato, che poi magari andremo anche ad analizzare. Certo, il titolo è già emblematico, ne avevamo già parlato. Ciao Parma, Conte e Farias hanno preso strade diverse, dopo Rincon e Goldaniga altri affari sfumati, perché di fatto Conte, questo laterale portoghese del quale in realtà si sapeva ben poco, però poteva essere un buon prospetto, anche se poi fare degli esperimenti in questo momento è molto difficile, è andato al Troyes in Francia, mentre Farias ha preso la strada di Benevento. Farias, che poi, detto così francamente, non penso che avrebbe cambiato in maniera significativa i destini del Parma, è un buon giocatore, uno che non ha mai segnato tanti gol in Serie B, poteva fare bene, è fermo da un po', quindi insomma non è che fosse quell'elemento in grado di spostare gli equilibri in Serie B in questo momento. Ecco, certo sarebbe stato gradito probabilmente a Iachini. Si attendono l'ufficialità di Cassata in particolare, e poi a questo punto l'obiettivo numero uno per l'attacco diventa Leonardo Mancuso. Ci sono già stati si sono già parlati Parma ed Empoli, l'Empoli chiede, si parlava di 3 milioni all'inizio. Vediamo, Mancuso è un ottimo giocatore per la Serie B, lo ha dimostrato negli ultimi anni, non è più giovanissimo ma va bene, è un giocatore maturo. Quest'anno però devo dire che bisogna dire obiettivamente che in Serie A non ha trovato spazio alla corte di Andrazzoli, aveva segnato quel gol contro la Juve a inizio stagione e poi praticamente non ha più trovato il campo nell'ultima partita, o la penultima adesso non ricordo, gli è stato preferito la Mantia dall'inizio, la Mantia che invece ormai sembrava fuori dai radar, è destinato fin da settembre, da agosto-settembre a scendere in Serie B, invece se è stato preferito la Mantia Mancusa, perché quest'ultimo è evidentemente con le valigie in mano. E ora veniamo anche alle parole di Iachini, perché è stato intervistato da Nicola Binda oggi per la Gazzetta dello Sport in esclusiva. Il titolo è Parma, seguimi, io so come si fa e queste imprese mi piacciono. Poi lo sapete che i titoli sono sempre un po' forzati, ecco, un po' liberi, però poi alla fine è quello che dice. E Iachini parla anche di Kraus per entusiasmo sembra Rozzi, quindi mitico storico ex presidente del calcio italiano. Vediamo cosa ha detto Iachini, alcuni estratti. Nicola Binda gli chiede: lei ci crede nella promozione ovviamente? Se ci riusciamo quest'anno bene, anche se la squadra è vicina al play-out, puntini puntini, ci proviamo. Sto trasmettendo alla squadra il mio pensiero, atteggiamento, mentalità, organizzazione, prendere in mano la partita, un passo alla volta. E poi lo incalza il giornalista, male che vada ci riprova. E Iachini dice: no, non ne voglio parlare adesso, cerchiamo di arrivare ai play-off e giocarcela. È un po' questa giustamente la linea del tecnico. E poi vediamo quanto parla del mercato. Dice: ha subito chiesto rinforzi, sono arrivati Rispoli e Costa e si tratta per Cassata. E poi, e risponde Iachini, abbiamo giocato a 4 e a 3 per scegliere l'abito migliore. Ora ci muoviamo per avere elementi che possono fare entrambe le cose. Adesso ci sono più infrasettimanali e c'è l'incubo Covid, quindi la rosa deve essere ricca. Anche in attacco faremo qualcosa, sono fiducioso. Il progetto iniziale del club, dice Binder, a tornare in Serie A, far vedere un calcio moderno e lanciare i giovani. Ancora realizzabile? Risposta di Iachini. Tutto va di pari passo. Le mie squadre hanno battuto record e lanciato capocannonieri. Per vincere bisogna avere miglior difesa e uno dei migliori attacchi. E a me interessa questo. E per farlo bisogna essere organizzati, sapendo le difficoltà che ci sono in questo campionato. E poi ha parlato di Buffon. Quanto l'aiuta Buffon? Lui, come Danilo, Schiattarella, Vasquez, Inglese, i più esperti stanno dando una grande mano e Gigi ha capito subito. Si allena come un ragazzino, è sempre il primo a fare gruppo, sono un esempio per i giovani. E allora chi è stato un esempio per i giovani a suo tempo qui a Parma in una fase molto complicata e poi anche molto bella? È il nostro primo ospite, che ha un'età più giovane di Buffon, ma è Buffon l'anomalia. Ha appeso, l'ho annunciato proprio a fine anno, le scarpette al chiodo. È un ex molto amato dai tifosi, è Fabio Lauria. Ciao Fabio, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti. E sempre grazie per rendermi partecipe della vostra radio.
Beh Fabio, come ho detto, qui hai lasciato un bellissimo ricordo relativo a un anno davvero speciale, l'anno della Serie D, in cui il Parma ripartì nel 2015-2016 dopo il fallimento. Tu fosti uno dei primi ad arrivare a Collecchio in quell'estate, hai lasciato davvero un segno, hai lasciato un'impronta innanzitutto con le tue giocate, con i tuoi gol, su tutte quelle che in tanti ricordano la rovesciata del Manuzzi contro il Romagna Centro, veramente un gol, uno dei più bei gol assolutamente visti al di là della categoria negli ultimi anni a Parma, 7 gol se non sbaglio con il Parma. E adesso Fabio, questa decisione di appendere le scarpette al chiodo, tu sei dell'86, era il momento giusto evidentemente?
Allora, prima di parlare del mio ritiro, volevo ricordare l'anno fantastico che ho passato a Parma, che ricordo sempre con tanta emozione, perché è stato un anno veramente, come abbiamo sempre detto, l'anno della rinascita, no? L'anno dove credo che i tanti tifosi si siano appassionati anche grazie all'umiltà che c'era in quel gruppo e in quell'annata. E quindi, al di là di quello che è successo, al di là della grandissima vittoria del campionato e di tutto quello che è stato, io lo ricordo con veramente tanto affetto e con tanta emozione, perché sono quelle annate che ti lasciano veramente il segno. Passando all'attualità, sì, credo che era il momento giusto. Non credo che sia una questione d'età, un fattore d'età, perché come dicevi prima, Buffon è un'anomalia, no?
Tu sei dell'86, quindi 35 anni, lo diciamo per gli ascoltatori.
35 anni, esatto. Magari per tanti poteva sembrare un po' azzardato, avevo ancora tanto da dare. Tuttavia, negli ultimi tempi ho maturato questa convinzione e credo che sia stato il momento giusto per tutta una serie di cose. Quindi è stata una decisione ponderata, è stata una decisione fatta con la testa, anche perché il fisico ancora reggeva e quindi non poteva decidere il fisico. Ho sempre detto che avrei smesso quando o la testa o il fisico mi davano i primi segnali. E ho ascoltato quello che la testa mi stava dicendo in questo momento e quindi ho preferito smettere per non poi essere di disturbo a tante altre realtà, a tante altre squadre, agli allenatori, ai miei compagni di squadra. Ho voluto smettere, diciamo, nel modo migliore, sentendomi vivo, sentendomi ancora un calciatore. Quando questo è venuto a mancare, ho preferito appendere le scarpe a chiodo.
Giusto, intanto arrivano già dei messaggi per Fabio Laurea, che è in collegamento con noi. Ti saluta il nostro fedelissimo ascoltatore Luca, che ricorda con piacere tutti i momenti che hai trascorso a Parma. Tra l'altro, Fabio, tu hai chiuso in Valle d'Aosta, quindi si può dire che hai veramente girato tutta l'Italia. Qui davanti il tuo curriculum c'è l'unico neo di un anno alla Reggiana, ma te lo perdoniamo. Che calcio si vive in Val d'Aosta? Sono curioso, perché è una regione che sportivamente, insomma, almeno per questo tipo di sport, non per gli sport invernali, chiaramente non la si considera mai tanto.
Assolutamente, assolutamente. E diciamo che prima di andare in Val d'Aosta ero un po' scettico proprio per quello che hai detto tu adesso. E ti confermo che è una regione calcisticamente diversa, nel senso che ti devi adattare. Non è una regione che ha vissuto tanto di calcio, anzi ne ha vissuto veramente poco di calcio, e quindi devi saperti adattare in quello che è il contesto. Io ho trovato in Valle forse un amico, per la prima volta ho trovato un allenatore amico, nel senso che di allenatori bravi ne ho avuti tanti, ma come allenatore diventato amico credo di averlo avuto in Val d'Aosta, ed è stato proprio lui, grazie a lui, che ho capito qual era la mentalità della Valle d'Aosta, nel senso di magari non trovare quel professionismo dove ho trovato in altre parti, ma se si prende la parte buona calcistica della Val d'Aosta, allora ti ci puoi divertire. E io devo essere sincero, l'ultimo anno mi sono veramente veramente divertito, al di là del ginocchio che ha fatto crack nel mese di marzo, ma io anche con l'infortunio ho respirato veramente un'area di casa, un'area di famiglia. I ragazzi valdostani sono stati veramente eccezionali nell'accoglierci, perché eravamo comunque una squadra nuova. L'allenatore, secondo me, farà tanta carriera perché ha le qualità giuste, sia tecniche che umane.
Allora dacci il nome, Fabio, che ce lo segniamo.
Roberto Cretaz è stato anche un calciatore del Monza, dell'Alessandria, è stato tanti anni ad Alessandria, è un fedelissimo di Iacolino, ha vinto tantissimi campionati tra Serie D e Serie C, quindi credo che abbia veramente tutte le carte in regola per poter fare la differenza, ed è grazie a lui, ripeto, che sono riuscito a calarmi in quella mentalità, a calarmi in quello che era poi, che richiedeva la Val d'Aosta. E devo essere sincero che come finale di carriera è stato un gran finale.
Fabio Laurea, ad esclusione di Parma e di questa esperienza in Val d'Aosta, delle tue tante altre esperienze, qual è quella che ti è rimasta nel cuore, un po' sia per magari per il rendimento, ma anche per il posto in cui hai vissuto?
Beh, senza dubbio direi che Venezia è stata una tappa fondamentale della mia carriera, è stata forse la tappa della mia rinascita, perché venivo da tanti anni di Lega Pro.
10 anni fa, tra l'altro.
Come?
10 anni fa, tra l'altro, tu arrivi. Dopo Lumezzane, sì, esatto. Giusto? Sì.
Esatto. Sì. Io ero a Lumezzane, ho avuto un po' qualche screzio con la società, avevo rescisso il contratto e da quel momento ero rimasto senza squadra. A quel punto è arrivato Venezia, che allora militava in Serie D, ed era la prima volta che io scendevo non solo in Serie D, ma non avevo nemmeno mai fatto la Lega Pro 2, che era l'allora C2.
Vero.
E quindi per me è stato un po' un colpo, però credo che da lì sia iniziato un nuovo capitolo della mia carriera, e forse il capitolo migliore. Quindi ricordo veramente con molto affetto quella città, anche perché sono stato 2 anni, abbiamo vinto due campionati, quello di Serie D e quello di C2, sono stato capitano di quella squadra e soprattutto poi mi sono sposato con la mia attuale moglie Michela proprio lì a Venezia, nella chiesa del Redentore. Quindi diciamo che è una tappa fondamentale un po' sia sul lato calcistico che sul lato umano.
Beh, hai scelto bene per il matrimonio, Fabio, perché una città così bella nel mondo veramente non mi viene in mente, ma questo insomma poi è un gusto.
Ce l'abbiamo in Italia.
Esatto. Fabio, a questo punto ti chiedo, classica domanda, cosa c'è nel tuo futuro e cosa vedi nel tuo, cioè cosa c'è nel tuo presente e cosa vedi nel tuo futuro?
Beh, adesso dobbiamo fare un passo alla volta.
Sì.
Un passo alla volta è stato diciamo resettare un pochino tutto, no? Come si dice, anno nuovo, vita nuova, abbiamo un pochino resettato tutto, quindi devo ancora metabolizzare bene il tutto, sai che noi esseri umani siamo abitudinali e quindi quando iniziamo a levarci le classiche abitudini dobbiamo un po' faticare per riprenderci.
Ah, immagino, poi la vita di un calciatore insomma molto particolare, molto scandita sempre da quella che è la vita di campo, non è un passo da poco smettere di giocare.
No, assolutamente, non vivere lo spogliatoio, non mangiare presto per dover andare a fare l'allenamento, i classici ritiri, la domenica diciamo che non è mai stata libera e che adesso invece è molto libera, quindi voglio prima metabolizzare questa scelta che ho fatto, voglio godermi un po' di più la mia famiglia, i miei bambini, visto che adesso di tempo a disposizione ne ho tanto, dopodiché una volta metabolizzato tutto a mente lucida posso andare a vedere quello che poi vorrei fare dagli altri. Attualmente rimanere nel calcio non è una mia priorità, devo essere sincero, in questo momento non è una mia priorità rimanere nel calcio, poi non voglio dare assoluto, anche perché non credo negli assolutismi, magari tra qualche mese mi ritornerà di nuovo quella verve e potrò iniziare un nuovo ruolo all'interno del calcio. Al momento preferisco godermi la famiglia, preferisco metabolizzare quello che ho fatto, preferisco ricordare i bei tempi che ho passato, i bei tempi che mi ha dato il calcio, ricordare con tanto affetto tutte le persone che mi hanno dato qualcosa nel calcio. E tengo a ringraziare veramente di cuore, ma veramente tanto, tutti i tifosi del Parma, perché sia sul post sui social ma soprattutto in privato mi sono stati di grande aiuto, mi sono stati vicini come lo sono sempre stato, mi hanno fatto tutti in bocca al lupo, mi hanno tutti ricordato quell'annata, mi hanno tutti ricordato quella rovesciata e quindi diciamo che è stato uno smettere un po' più dolce, grazie a loro.
Senti, come nasce, scusami, torno, avrei fatto un'altra domanda ma poi quando si va su quella rovesciata è puro istinto una giocata del genere?
Certo. Istinto, è un qualcosa che non pensi, è un qualcosa che c'è dentro.
Bellissimo, tra l'altro veramente memorabile. Fabio, non ti ho mai chiesto, tu sei napoletano ma sei anche tifoso del Napoli?
Allora, io sin da piccolino sono sempre stato tifoso del Milan, perché diciamo che quando è nato soprattutto mio fratello, che è più grande di me di 3 anni, mi ha passato questa passione, chiamiamola così, perché era il Milan
degli invincibili,
quindi
sì.
Sai che quando sei bambino vai a tifare sempre la squadra che sta vincendo, no? Quindi è normale, e col passare degli anni sono diventato un tifoso di calcio,
poi dopo subentra anche il professionismo, insomma dopo tutto un po' viene il tifo viene un po' attenuato in un professionista, inevitabile.
Esatto. Ho iniziato a tifare proprio per il calcio quello bello, per il calcio quello pulito, per il calcio quello che vive di emozioni, no? Quello che purtroppo in questi 2 anni è venuto un po' a mancare. Adesso con la riapertura degli stadi si sta rivedendo finalmente un po' di calore degli stadi, quindi ho sempre seguito quel tipo di calcio, perché per me il calcio deve essere innanzitutto il calcio di tutti. Deve essere il calcio dei tifosi, deve essere il calcio dei calciatori, ci deve essere un'unione, no, di intenti se uno vuole raggiungere quel risultato. E credo che è stato proprio quello che ci ha permesso poi, al di là delle grandi caratteristiche che aveva la squadra, delle grandi individualità che aveva la nostra squadra in Serie D, ma credo che proprio l'unione, il respirare quel tipo di calcio abbia fatto molto molto bene a noi, molto molto bene al nostro staff e soprattutto molto molto bene alla nostra tifoseria.
Assolutamente, questo è andata proprio così, chi ha vissuto quell'anno lo ricorda veramente sempre con grande affetto. Sei rimasto in contatto con qualche compagno di quella stagione in maglia crociata?
Sì, assolutamente, con Davide Giorgino ci sentiamo spesso, poi ogni tanto ci capita di sentire con Ciccio, con Ale, con Cascioli, con Musetti, quindi
eravate, diciamo, l'asse portante della squadra, quello che hai citato era veramente l'asse portante della squadra, dentro non e fuori dal campo.
Dice. Non a caso, dici.
Sì. Fabio, tu sicuramente segui un occhio al rendimento del Parma, lo butti sempre. Te lo aspettavi, certo, che avrebbe trovato queste difficoltà quest'anno?
No, assolutamente, perché continuo a reputare la squadra una squadra di qualità. Mi dispiace perché ci eravamo sentiti all'inizio anno su questi canali e avevo parlato molto bene di Maresca e continuo a dire che secondo me Maresca è un ottimo allenatore. Purtroppo nel calcio lo sappiamo, quando le cose non vanno bene paga sempre l'allenatore, e poi comunque sia lui viene da una scuola guardioliana dove ci vuole un po' più di tempo per assimilare certi concetti, cosa che nel calcio italiano si fa un po' fatica a fare. E oggi la squadra è stata affidata comunque a un allenatore di grandissimo carisma e comunque da un curriculum molto molto importante come Iachini. Continuo a pensare che ci sono tutte le caratteristiche per poter fare qualcosa di importante. Guardando la classifica è normale che balza all'occhio la posizione di classifica, però se andiamo a vedere i punti mi sembra che sia a 6 punti dai play-out ma a 5 punti dai play-off, e siccome la Serie B è una serie molto complicata, molto lunga, molto estenuante, chissà che passando dai playoff si possa fare qualcosa di importante come è successo poi in Serie C, no? Quando è stata fatta la scalata, siamo proprio dai playoff che è arrivata la Serie B, e magari con gli scongiuri del caso magari i playoff possono giocare un ruolo importante a questo Parma che ripeto ha tutte le carte in regola ancora oggi per fare qualcosa di importante, nonostante le difficoltà che è normale che vengano vissute, perché stiamo parlando comunque di una Serie B importante, con squadre veramente importanti, su tutte, Brescia, Lecce, il Pisa che sta facendo cose straordinarie, non ci dimentichiamo il Monza, ci sono il Benevento, ci sono veramente delle squadre di altissimo livello.
Fabio, non sei tifoso del Napoli, ma sei napoletano, tra l'altro, altra realtà assolutamente stupenda della nostra penisola, allora non posso non farti una domanda però sulla scelta di Lorenzo Insigne. Ha fatto bene o ha fatto male ad accettare i milioni e il trasferimento al Toronto, secondo te?
Allora, è sempre difficile dare una valutazione, ok? Su queste scelte, perché ci sono, non conosciamo, purtroppo non sapremo mai le dinamiche che portano un giocatore a fare questa scelta. È molto semplice dire ok, l'ha fatto per i soldi. È ipocrita dire che non l'abbia fatto per avere un ingaggio più grande, perché sarebbe un discorso ipocrita. Tuttavia non riesco a darti una valutazione lucida perché non sappiamo la dinamica che ha portato Insigne a Toronto.
Ci sta.
Da quello che si legge, il Napoli non ha fatto niente per poterlo trattenere, e già questo può essere un segnale d'allarme. Detto questo, io mi aspettavo che comunque da napoletano Insigne, con quello che ha fatto, con quello che gli ha dato la maglia del Napoli, ma sono sicuro al 100% e non vorrei veramente tirarmi addosso delle critiche, che Insigne sia un vero napoletano, abbia veramente al cuore il Napoli.
Sì.
Detto questo, probabilmente, questa è un'idea che mi sono fatto io, lui non ha visto nei confronti da parte del Napoli, nei suoi confronti, quella stima che si aspettava, quell'essere Insigne capitano. Parlando anche di questioni economiche, magari si aspettava almeno un'offerta di essere il capitano. Ok, questa non è stata fatta, e poi cosa vogliamo fare? Una volta che ti arriva un'offerta del genere fai anche fatica a rifiutarla, se ci pensi non con il cuore ma con la mente. Poi è stata, a parer mio, è stata anche una scelta per evitare di poter giocare in squadre che potessero competere per qualcosa di importante con il Napoli. mi auguro a questo punto che possa lasciare veramente il segno, e chissà che quest'anno può essere la volta buona che lascia il segno con qualcosa, con qualche trofeo veramente importante che a Napoli manca da tanto.
Sarebbe il saluto perfetto. Grazie mille a Fabio Lauria, in bocca al lupo. Fabio, continua a seguire il Parma, perché così avremo modo di richiamarti qui a Palla in Tribuna. Ciao Fabio, grazie.
Assolutamente, quando volete. Grazie mille a tutti, grazie a te, grazie mille a tutta Parma.
Grazie a Fabio Lauria, sempre bello risentirlo. Prima di andare in pubblicità, poi leggerò i vostri messaggi al 333-9200-170. Leggo subito quello di Luca, che ci manda la designazione. La partita con il Crotone sarà arbitrata dal signor Meraviglia di Pistoia. A memoria credo sia la prima volta con il Parma, assistenti Della Croce e Ceccon, quarto uomo Marotta e Mazzoleni al VAR. A VAR invece ci sarà Lombardi. Andiamo in pubblicità e poi torniamo qui per parlare di Parma, di mercato e di molto altro.
Palla in Tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Da Ma Bistro, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti rivisitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Continua la grande festa dei saldi a metà prezzo da Cappellani Calzature a Parma. Metà prezzo sui ginnici Geox, EG & Co, Nero Giardini, Enval, sui campionari uomo-donna Melluso, sulle sneakers Richmond, Guess, Colmar, Fila, su calzature Bimbo Bimba, Lelly Kelly, Primigi, Assu, tutte a metà prezzo. Continuano i saldi più famosi di Parma su calzature uomo-donna bambino, scontate fino e oltre il metà prezzo. Affrettatevi! Convenienza e qualità solo da Cappellani Calzature a Parma, via Repubblica 16D e Eurotorri.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, continuate a scriverci al 333-9200-170. Leggo per ora il messaggio di Ampo60 che dice: dobbiamo puntellare il centrocampo, zona strategica è fondamentale, ogni sforzo deve essere fatto in quel settore. Calciomercato, che verrà approfondito dall'omonima trasmissione questa sera alle 21 su 12 TV Parma, condotta da Marco Balestrazzi, che ora è il mio secondo ospite. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Dunque, visto che c'è sempre una prima volta nella vita, oggi sono io a fare le domande a Marco Balestrazzi. Marco, le stavo leggendo, tra l'altro ci segnalavano dei nostri radioascoltatori, insomma lo commentavano, l'articolo di Paolo Grossi, l'analisi di oggi sul mercato, sulla Gazzetta di Parma, dice che insomma questo Parma si sta vedendo rispondere picche con una frequenza un po' insolita ultimamente. Conte, Farias sono sfumati, erano sfumati Rincon, Goldaniga, è un momento abbastanza complicato questo, un po' di impasse per come stanno andando le cose.
A quanto pare sì, è una situazione alla quale non eravamo abituati per certi versi, anche se dobbiamo dire che fondamentalmente gran parte dei giocatori arrivati nell'ultimo anno e mezzo sono un po' sbucati dal nulla, no? Se mi puoi permettere questa, questa affermazione. Quindi effettivamente poi, secondo me, un indizio arrivava anche dal fatto che l'anno scorso, quando si è provato a prendere Scamacca, entrando nelle logiche del mercato, quello in cui si compete tutti, poi non è così facile. Poi ci sono delle variabili che incidono. Il Covid ritarda, la classifica rende forse meno appetibile il Parma rispetto ad altre piazze, e tutto un pochino si complica. È un mercato, diciamo sempre che è un mercato strano, quest'anno lo è per vari motivi, e quindi tutto diventa più complicato. Basti pensare, poi tutto il resto ve lo spieghiamo stasera alle 21 sul calciomercato, però Cassata è un affare praticamente concluso, ma se il Genoa perde la prossima e salta Shevchenko, il nuovo allenatore, chiunque sia, vorrà valutare i giocatori in rosa, allora vai che si rallenta anche questa trattativa che sembrava conclusa.
Stasera alle 21, lo ricordiamo ancora una volta, tra l'altro i tifosi possono inviare entro le 20 domande via audio, WhatsApp o considerazioni al 333-9200-170. Marco, chi sono i tuoi ospiti questa sera in studio?
Allora, stasera con me in studio ci saranno Carlo Chiesa, Francesco Monaco e Gianni Barone, insomma dei profondi conoscitori del mondo Parma, colleghi che ci possono aiutare a capire un po' quali saranno le evoluzioni del mercato, anche un po' provare a capire come giocherà il Parma contro il Crotone, perché poi si gioca tra tre giorni, siamo quasi nel prepartita, c'è il mercato in ballo, c'è anche da capire se nel pomeriggio usciranno con più precisione tutte le nuove regole che riguardano i protocolli relativi alla disputa dei match stessi. La stessa partita col Crotone è a rischio, perché il Crotone fino a ieri lavorava a ranghi ridottissimi, quindi ci sono tanti aspetti da seguire in tempo reale. In collegamento avremo, e ci farà molto piacere, Simone Colombi, che sembra destinato a giocare in porta tra i pali della porta del Parma, perché Gigi Buffon, salvo novità, è nella lista ridottissima in casa Parma dei positivi, però
Sì.
non ci dovrebbe essere. E poi c'è Nicola Binda, che è un giornalista che segue la prima firma della Serie B della Gazzetta dello Sport, e tra l'altro oggi ha intervistato Iachini. Secondo me l'allenatore del Parma ha detto due o tre cose importanti, tanto ha detto che qualcosa si muoverà in attacco, quindi è andato a confermare il fatto che il Parma stia cercando degli attaccanti, che qualcuno, questo lo sapevamo, potrebbe partire. Poi ci collegheremo anche con Crotone per capire come si sta evolvendo appunto la situazione per la squadra di Modesto.
Eh sì, andremo a vedere, perché hanno tanti positivi, l'abbiamo già detto, è tutto un po' un'incognita, forse la partita più in bilico questa. Grazie a Marco Balestrazzi, appuntamento quindi questa sera su 12 TV Parma alle 21 con Calcio Mercato. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
E allora, insomma, da seguire tutto quello che sta accadendo, e questa sera con gli ospiti che ha citato Marco Balestrazzi si farà sicuramente il punto preciso di un mercato che inizia veramente a scaldarsi. Intanto Luca mi fa gli auguri di Sant'Ilario, grazie Luca, io replico domani il Santo Patrono, tra l'altro si può approfittarne, penso, per visitare la chiesa, l'oratorio di Sant'Ilario, l'ospedale vecchio che spesso è chiuso. Questa, insomma, piccola parentesi così che può sempre essere utile. Sono usciti tra l'altro oggi i nomi dei premi Sant'Ilario, appunto assegnati domattina dalle 11 al Regio, cerimonia che potrete seguire anche questa su 12 TV Parma in diretta domattina dalle 11, ribadisco. C'è anche una squadra sportiva, ci fa molto piacere, il Parma Baseball, campione d'Europa in carica, quindi avrà la medaglia d'oro, che è il massimo riconoscimento assegnato dal comune in questi casi. Adesso prima di andare in pubblicità, leggo alcuni messaggi. Franco ci scrive: l'impressione tutti i progetti non ci siano, forse qui il T9 ha fatto un brutto scherzo a Franco, però insomma dice che appunto non ci sono giocatori che fanno carte false per giocare al Parma, Mancuso e Cassata però li aspettiamo, però Franco, ecco, dice sono mezzi infortunati, vedremo, insomma. Cassata è in ripresa, ha giocato anche uno spezzone. Speriamo in bene. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo per parlare di Fantacalcio e non solo.
C'è una nuova energia in sintonia con il mondo. È l'elettrico. Zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni e zero pensieri.
Nuova gamma Peugeot Electric e Plug-in Hybrid. Con EcoBonus Peugeot paghi la prima rata dopo un anno e hai un anno di ricariche pubbliche illimitate. Da 199 euro al mese. TAN 55, TAG 666. Info su Peugeot.it.
Peugeot. Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Palla in tribuna. In studio, Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, e così vi do subito una buona notizia arrivata 3 minuti fa dal Parma Calcio, perché Gigi Buffon si è negativizzato, quindi non è più positivo al Covid, e questo pomeriggio, leggo, si sta allenando per la prima volta con il gruppo squadra Collecchio. Quindi bene, Buffon sarà a disposizione per la partita di sabato, poi insomma dopo le valutazioni sul suo stato di forma saranno tutte da valutare da parte dell'allenatore. Detto che il Parma Buffon ha un ottimo secondo, che è Simone Colombi, però insomma fa piacere se non altro che si sia negativizzato e si sia messo alle spalle anche questa, che tutto sommato è stata una seccatura, essendo di fatto lui un asintomatico, almeno da quello che sappiamo, ma che è piuttosto evidente. Ve l'ho detto prima della pubblicità, ora parliamo di Fantacalcio, perché abbiamo invitato un ospite che era già stato in collegamento con noi a inizio stagione, è di Sansecondo, è un grande esperto in materia, Enrico Maria Bellini. Ciao Enrico, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Enrico, che per i più attenti lo ricorderete da un articolo della Gazzetta ribattezzato il principe del fantacalcio, quindi so che adesso tutti lo chiamano solo principe, non più Enrico, no, non lo so, però magari succede così quando gli si appioppa un soprannome. Enrico, prima di chiederti come sta andando questo campionato, io come ti ho già spiegato quando ci siamo sentiti nei giorni scorsi, ti ho interpellato perché è uscito qualche giorno fa uno studio inglese autorevole che dice il fantacalcio mette a rischio la salute mentale, riportato in Italia da Calcio e Finanza, quindi un media assolutamente autorevole in materia. Insomma, c'è stato questo studio riportato dal Guardian, quindi un importante giornale inglese, della Nottingham Trent University, pubblicato sulla rivista Human Behavior and Emerging Technologies, ha esaminato la salute mentale e il benessere di giocatori di fantacalcio, quindi come me e te, Enrico, per intenderci. Un'attività molto popolare anche in Inghilterra. Un sondaggio condotto su 2000 persone che hanno registrato il loro coinvolgimento con il gioco, tempo trascorso giocando, ricerche, pensando al fantacalcio, l'effetto che ha avuto sul loro umore, adattamento sociale e abitudini. Mentre circa un quarto degli intervistati ha affermato che il gioco ha causato loro un leggero calo dell'umore, quel numero è quasi raddoppiato tra gli utenti che si sono sentiti molto più toccati dai risultati ottenuti. Sto leggendo, un umore lievemente di gran lunga peggiore a causa del fantacalcio è stato segnalato dal 44% di coloro che hanno trascorso più di 45 minuti a giocare, più di 60 minuti a fare ricerche, più di 120 minuti a pensare al popolare gioco ogni giorno. Degli intervistati il 20,8% trascorreva più di 45 minuti al giorno a giocare, e poi qui ci sono i dati. I ricercatori hanno scoperto che il coinvolgimento dei social media ha aggiunto una, virgolettato, miriade di complessi processi cognitivi e psicologici sociali che possono avere un impatto negativo sulla salute mentale. Parafrasando, Enrico, ci crediamo troppo in questo fantacalcio che ci complica così l'umore, soprattutto la domenica sera? Qual è il modo giusto per viverlo? Spiegamelo se tu l'hai trovato, perché io ancora devo trovare un equilibrio nel vivere questo gioco.
Sì, allora, ho letto anch'io questo articolo e allora, secondo me il fantacalcio, essendo un gioco, deve rimanere tale. Deve rimanere uno svago che porta al fantallenatore, uno svago, un divertimento, e non portare troppe pressioni o troppa ansia dal risultato. E io personalmente potrei dire che in media al giorno, tra ricerche, lettura di notizie, eccetera, spendo 15-20 minuti, e magari prima della prima giornata, quindi quando bisogna mettere la formazione, magari un'oretta ce la spendo,
sì,
ma sempre
onesto,
molto volentieri.
Sì, onesto.
Sì,
comunque,
sì, sì. E quindi secondo me, diciamo, quando inizia a essersi una componente di stress troppo alta, magari conviene avere un po' meno fantacalci, perché poi non è detto che uno abbia un solo fantacalcio, magari di queste persone ne fanno anche più di uno, e quindi il tempo di studio, di ricerca aumenta consistentemente.
Però Enrico, non sono l'unico che passa un brutto quarto d'ora, e magari fosse solo un quarto d'ora, quando ha Pellegrini che dopo aver segnato un gol e un assist va sul dischetto e sbaglia il rigore contro la Juve. Penso di non essere l'unico.
No, no, non sei l'unico. Non sei l'unico, però dai, dopo una mezz'oretta
andrebbe bene, sì, sì, ci devo lavorare allora, assolutamente.
Ah, ok.
Come sta andando invece la tua stagione fantacalcistica, Enrico?
Allora, io nella Lega a 10 fantallenatori che ho con i miei amici.
Che immagino sia quella a cui tu tieni di più, perché poi quando si gioca contro gli amici non ci sono santi che tengano.
Esatto, lì sono secondo, quindi non me la sto passando male. Poi ho un altro fantacalcio.
Aspetta, dimmi chi è per essere secondo, dimmi un po' chi sono i tuoi punti di forza, che prendo appunti.
Ah, i miei punti di forza di quest'anno è tutto l'attacco, direi, perché sì, ho João Pedro, Zapata e Berardi.
Ah beh,
titolari fissi tutti.
Bravo, quindi... bravo, perché Berardi sta facendo molto bene, non era scontato, visto che ogni anno poi rischia di essere un flop, e João Pedro si sta confermando nonostante un Cagliari un po'
esatto,
così.
Esatto.
Sì, sì. Forse Zapata deve ancora renderti come ti aspettavi.
Sì, però anche lui, diciamo che si stanno alternando abbastanza bene.
Sì, assolutamente.
E poi a centrocampo ho Milinkovic-Savic, quindi anche lui sta dando più, anche forse più di quello che uno si aspettava. E in difesa, una difesa equilibrata, giochiamo senza modificatore.
Bene, anch'io.
Sempre tre, De Vrij, Tomori, Biraghi.
Beh sì, insomma, niente male. Il tuo portiere, no, te lo chiede uno che ha comprato i portieri della Lazio, quindi insomma capirai.
Insomma, non sta andando tanto bene.
No.
Io ho Musso e secondo me è stata una delusione, perché
sì, non
mi
bene.
Aspettavo un po' meglio, un po' meno gol subiti e prestazioni migliori. Invece sta prendendo pochi buoni voti e tanti gol subiti.
Sì, non bene assolutamente, effettivamente, è assolutamente così. Ti chiedo invece chi sono, al di là dei giocatori che hai o non hai, le rivelazioni di questo fantacalcio, finora quindi anche di questo campionato, però proprio legate al discorso fantacalcio a livello di bonus.
Sì. Allora, tra i portieri citerei Milinkovic-Savic del Torino, che
sì,
al primo anno da titolare sta subendo pochissimi gol, il Torino è la terza miglior difesa e quindi fantacalcisticamente sta rendendo molto bene. E in difesa, sempre rimanendo sul Torino, io direi Bremer, perché non mi sarei mai aspettato un rendimento da top.
Concordo.
Del genere, e già due gol, e sempre altissimi voti. A centrocampo sono contento di dirlo, perché l'avevo, diciamo, suggerito a inizio anno quando mi avevi chiamato, Frattesi, secondo me.
Sì, mi ricordo, l'avevi detto, e sta facendo veramente molto bene, anche molto meglio di quanto mi aspettassi, pur avendo notato che poteva essere una sorpresa, sì, concordo con te.
E a centrocampo anche Candreva mi ha stupito, perché è già 6 gol e 5 assist, sempre nelle azioni pericolose della Sampdoria, quindi secondo me è stata una rivelazione. E a centrocampo, in attacco direi Simeone, anche lui 12 gol, anche se credo che in questa seconda parte farà un po' più di fatica, secondo me.
Anche io che ce l'ho, sì.
E anche Beto non lo conoscevo, il primo anno in Serie A, è già 8 gol, quindi direi che sta facendo più che bene.
Ci metto anche un buon Pinamonti, se sei d'accordo, perché tanti
sì,
anni che fa male
voi,
adesso.
7 gol, sì.
Scamacca era un nome che insomma già quelli un po' appassionati avevano già notato, devo dire che. Invece le delusioni, Enrico, chi sono?
Delusioni, allora partiamo anche qua, vabbè, in porta avrei detto Musso, poi
sì,
in difesa direi Milenkovic, che solo un gol alla prima giornata e tanti brutti voti, non mi sta piacendo, e anche Mancini, zero gol, uno come lui abituato a segnare 4-5 gol all'anno, è sotto le aspettative. A centrocampo direi che la delusione più grande è stata Chiesa, ma non solo in ottica fantacalcio, penso anche per la qualificazione del mondiale, è una brutta perdita.
Guarda, tanto che tu ci pensi, aspetta che adesso mi si è spento il tablet, no, eccolo qua, Davidone ci scrive, anch'io ho Musso, Tomori e Frattesi e Gabbiadini, scommessa che sta rendendo bene. Effettivamente Gabbiadini da quando è rientrato sta facendo molto bene.
Sì, è vero.
Sì. Sì, sì, bravo Davidone, perché non era facile. Stavi dicendo le delusioni ancora. Sì, Chiesa
sì,
anche al netto dell'infortunio non ha fatto chissà quanti bonus, se non sbaglio.
Infatti. E poi un altro a centrocampo, Soriano, 0 gol.
È vero, malissimo.
E anche Castrovilli mi aspettavo di più. Dopo
giusto,
una vittoria dell'Europeo, non da protagonista, ma comunque c'era. Anche lui tanti infortuni, un solo gol, speriamo si possa riprendere. In attacco mi viene da dire l'attacco della Juve, sia Dybala che Morata sotto le aspettative, un po' come tutta la Juve direi, a parte forse Cuadrado che in difesa si salva con i suoi 4 gol, però un po' tutta la squadra è stata sottotono. E anche dal bomber sì. del Napoli, Osimhen, mi aspettavo di più.
Sì, perché è partito così. Molto bene, poi così.
Sì, infortuni, Covid... Insomma, casini vari, dovrebbe tornare, però solo 5 gol sono un po' pochi.
Approfitto del qui presente principe del fantacalcio, Enrico Maria Bellini, per chiederti quali nomi dobbiamo segnarci come per il ritorno, per una, diciamo, una riscossa. Chi è che potrebbe così, da un po' sottotraccia, emergere forte? Non è facile, eh?
Allora, sottotraccia, proprio sottotraccia è un po' difficile,
sì,
però
difficile.
Io vedo in crescita Molina in difesa.
Dell'Udinese.
Sì, ha fatto 3 gol, però ha procurato anche 2 autogol, insomma, per un difensore.
Era partito male, eh?
Era partito male, ma secondo me adesso è in crescita. A centrocampo voglio usare un po' di più, direi Lukic anche.
Bel giocatore.
Oltre a Frattesi, ovviamente. Ma Lukic sì, porta a casa ottimi voti, qualche assist, se inizia anche a vedere la porta può diventare un top.
Sì, poi il Torino devo dire che sta facendo veramente bene, non mi aspettavo un impatto così da parte di Juric.
Sì, diciamo che il lavoro di Juric inizia a vedersi in maniera considerevole, anche il 4-0 sulla Fiorentina... Avevo Vlahovic in un altro fantacalcio e Milenkovic, è stato un disastro. In attacco, sì, l'hai già detto tu, Scamacca, secondo me può fare tanti gol al ritorno, e anche Abram lo vedo molto meglio rispetto all'inizio, ha trovato il modo di segnare anche i gol facili in area che all'inizio sbagliava, quindi secondo me può segnarne parecchi.
Sì, è vero, Abraham all'inizio è partito un po' così, adesso lo sto vedendo anch'io, cioè, insomma è evidente che in fase realizzativa stia andando meglio. Enrico, ti chiedo anche un'altra cosa, quanto il Covid sta complicando il fantacalcio? Perché prima gli annullamenti, adesso spesso le squadre scendono in campo, la Salernitana prima di andare a Verona non ha neanche comunicato l'elenco dei convocati. Capisco che il fantacalcio non sia un loro problema, ma poi lo diventa appunto per chi pratica questo gioco.
Sì, sono pienamente d'accordo. Il Covid sta mettendo in difficoltà tutti i fantallenatori, sia per le sospensioni, e quindi ti trovi magari il terzo portiere della Salernitana che prende 6 contro, e tu magari ne hai uno su che prende 2 o 3 gol. E poi anche per il fatto, come dicevi tu, che molti, non comunicando quali sono i giocatori, si rischia di metterli in campo e poi giocare in 1 o 2 in meno e quindi, diciamo, perdere la partita. E quindi fattore più che decisivo direi per il fantacalcio.
Assolutamente, tante incognite. Grazie mille Enrico, è stato un piacere averti con noi, in bocca al lupo per il girone di ritorno.
Grazie a voi, crepi.
Ciao Enrico, lui era Enrico Maria Bellini, ricorderete appunto l'articolo che lo ha definito il principe del fantacalcio, un grandissimo appassionato, molto competente, fantacalcio che non tocca il Parma, a meno che qualche purista non lo faccia con i giocatori di Serie B, ma speriamo di avere questo problema, tra virgolette, dall'anno prossimo. Ce lo auguriamo tutti. Leggo ancora qualche messaggio prima di chiudere. Andrea da Torino, che quindi ci segue in streaming, e questo ci fa molto piacere, dal sito radioparma.it, dove fra l'altro potete sempre ritrovare tutte le puntate in podcast. Salve, intanto prima dell'incontro con il Crotone siamo senza Mann e Jagoponi Junior perché è in orbita trasferimento, senza centrocampo, senza giocatori in difesa, con uomini contati. Bisogna avere rinforzi, insomma... Sì, forse un po' catastrofico, Andrea, devo dire che comunque Mann e Jacoponi Daniele, quello più giovane, mentre Simone è fuori rosa e non sarà reintegrato, non è che comunque fossero stati impiegati da Iachini negli ultimi tempi, quindi questo di per sé non è un problema, non possiamo tutto sommato lamentarci di avere gli uomini contati noi contro il Crotone, che al momento ha 12 positivi. Allora, prima di chiudere e nel ricordarvi ancora, mi raccomando, l'appuntamento tutto da seguire stasera alle 21 con Calciomercato su 12 TV Parma, lo ricordo per l'ennesima volta, potete mandare WhatsApp audio al 333 9200 170, vi do un paio di notizie che riguardano altre categorie o altri sport. Borgo Sandognino Forlì in Serie D, programmata per domenica 16 gennaio, che era un recupero già posticipato due volte, è rinviata a data da destinarsi per sei casi di positività al Covid nel Forlì. È il terzo rinvio di questa partita. Ringrazio il responsabile comunicazione del Borgo Sandognino, Lorenzo Carini, che me lo ha comunicato. E poi c'è anche una notizia che riguarda il volley, la Wimor. Anche qui ci sono dei rinvii. Salta di fatto la trasferta della Wimor a Sassuolo del 22, ed era stata già rinviata la partita di questo sabato contro Villadoro. Quindi Wimor che per un pezzo non giocherà, almeno fino al 22, poi si vedrà. È una situazione veramente tutta molto da attenzionare e in divenire. È tutto per questa puntata, grazie per essere stati con noi. Domani Sant'Ilario non c'è, palla in tribuna, noi ci risentiamo venerdì sempre qui alle 14. Grazie, ciao a tutti e buon Sant'Ilario.